Abbiamo contattato Francesco Dall'Aglio, che è spesso è ospite dei nostri microfoni, che è un analista che sta a Sofia. A proposito, gli abbiamo fatto delle brevi domande che riguardavano la portata dell'offensiva russa, che ha incrementato decisamente gli attacchi aerei e che ha conquistato moltissimo territorio, in particolare in questi ultimi 7 giorni. La presenza supposta dei soldati nordcoreani, e se questi dati corrispondono alla realtà e se questi numeri che vengono riportati sono reali, la conseguenza della loro presenza sul campo e le difficoltà di reclutamento dell'esercito ucraino e i casi di diserzione, appunto, che ci fanno poi collegare con quello che è con l'iniziativa di Milano. Allora, intanto comincerei a farvi ascoltare la prima risposta di Francesco.
Le avanzate russe continuano con un passo abbastanza veloce rispetto alla media delle avanzate nei mesi o negli anni precedenti. Questo è dovuto a una serie di fattori, quali naturalmente l'incremento dell'utilizzo dell'arma aerea, dovuto al fatto che le difese antiaeree ucraine sono un po' degradate, non hanno più un sufficiente numero di lanciatori e probabilmente non hanno un sufficiente numero di missili per i lanciatori. In più, parte di queste difese è stata trasferita nell'area di Kursk, dove l'esercito ucraino ha tentato quell'offensiva che sappiamo, insomma, non ha portato i risultati sperati. Per quanto riguarda dal punto di vista proprio pratico degli assi di attacco, ovviamente il Donbass meridionale, dove la presa di Ugledar ha portato a uno smantellamento di tutto l'apparato difensivo ucraino in quella regione, e una serie di avanzate abbastanza veloci. Però in realtà anche altri assi sono stati riattivati nell'ultimo periodo, ad esempio quello di Kupiansk nel nord, che Kupiansk era una delle aree che era stata liberata dalla presenza dell'esercito russo nell'offensiva ucraina della tarda estate, inizio autunno del 2022. Adesso anche quel settore si è riattivato e ci sono sempre più notizie che vengono da canali ucraini, quindi ovviamente bisogna valutarne l'attendibilità, secondo le quali si sta preparando un'offensiva relativamente grande, almeno parlano di una buona concentrazione di truppe nell'area di Zaporizhia. Quindi sarebbe un ulteriore fronte che si viene a creare. Questo perché stiamo assistendo a un progressivo degrado delle capacità ucraine di difesa, delle capacità ucraine di mantenere il fronte. Leggiamo naturalmente, come al solito, il fronte è crollato, le linee sono distrutte, eccetera. No, non lo sono, però è un dato di fatto che ci sono dei problemi oggettivi per le difese ucraine che stanno venendo al pettine, per così dire, in questo periodo, e molto probabilmente la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente per i difensori.
Un'altra domanda
sulla presenza di queste truppe nordcoreane
era quella che riguardava la presenza delle truppe nordcoreane
In Russia, o addirittura qualcuno dice nella zona del fronte si sta dicendo davvero di tutto. Innanzitutto dobbiamo chiarire una cosa: non ci sono prove che queste truppe siano effettivamente in Russia, meno ancora che siano nell'area del fronte. È molto probabile, non uso la parola è certo perché, ripeto, foto, filmati non ce ne sono, che ci siano effettivamente dei reparti dell'esercito nordcoreani in Russia, sostanzialmente con funzione di addestramento, cioè sono lì per studiare, visto che l'esercito nordcoreano, come la stragrande maggioranza degli eserciti mondiali, non ha esperienza di un conflitto come quello che si sta combattendo in questo momento tra Russia e Ucraina. Del resto sappiamo che ci sono anche osservatori della NATO dal lato ucraino. Certo, non ci sono reparti, mentre invece qua si sta parlando di un numero di soldati che, a seconda delle fonti naturalmente, che non sono sempre tutte quante attendibili, vanno dai 6, 7 ai 10, 12 mila, quindi insomma sarebbero o uno o due reggimenti sostanzialmente. un loro impiego al fronte al momento io continuo a pensare che non sia molto probabile, in primo luogo perché i russi non ne hanno bisogno, nel senso che riescono a reclutare sufficiente personale da non avere bisogno appunto di un numero poi sostanzialmente basso di truppe come potrebbe essere 6, 7, 10 mila, quindi davvero non si vede il motivo. Non porterebbero niente di nuovo, nel senso che sono lì per imparare. Ad esempio l'esercito nordcoreano sì, ha una buona quantità di artiglieria, una buona quantità di sistemi lanciamissile, però per esempio non ha droni, quindi che tipo di contributo porterebbero allo sforzo bellico russo? Probabilmente molto scarso. Qualcuno dice potrebbero essere mandati in aree tranquille del fronte oppure nelle retrovie e liberare reparti russi, ma anche qui libereresti uno, massimo due reggimenti, non sarebbero risolutivi. Ovviamente sarebbe diverso se stessimo parlando di 100-150 mila uomini, ma nessuno ha citato cifre del genere. La cosa è importante invece dal punto di vista diplomatico, perché naturalmente la leadership ucraina sta utilizzando questa notizia della presenza appunto di truppe nordcoreane in Russia, che ripeto è molto probabilmente vera, anche se non al fronte, e chiedendo direttamente o indirettamente alla NATO sostanzialmente di fare la stessa cosa, cioè come i nordcoreani sono in Russia per aiutare la Russia, allora così la NATO avrebbe il diritto tra virgolette di mandare le sue truppe. In realtà non è esattamente così, perché la Russia e la Corea del Nord hanno un vero e proprio trattato di alleanza che prevede clausole di difesa reciproca, mentre invece la NATO e l'Ucraina non hanno un trattato del genere. Quindi anche dal punto di vista legale, diciamo così, effettivamente queste truppe nordcoreane hanno diritto di trovarsi in Russia perché c'è un vero e proprio trattato tra i due paesi.
Altra domanda è stata quella che riguardava i casi di diserzione nell'esercito ucraino e la difficoltà di reclutamento di Kiev.
L'ucraino ha effettivamente qualche problema di reclutamento. C'è stata una mobilitazione, una spinta alla mobilitazione molto forte durante il periodo estivo, in realtà già da primavera, che ha portato sicuramente a un incremento abbastanza marcato del numero di unità. Il problema però è che in primo luogo questa spinta di mobilitazione sembrerebbe essersi esaurita. Sicuramente non riescono più a reclutare quanto riuscivano a fare nella tarda primavera o nell'estate. In secondo luogo, questo problema di mancanza di uomini viene acuito dal fatto che, e questa cosa è notata da molti commentatori ucraini, soprattutto militari, che ovviamente non sono d'accordo, il comando ucraino tende a continuare a creare nuove unità sotto organico, invece di destinare questi soldati che vengono mobilitati alle unità già presenti al fronte. Il motivo è abbastanza chiaro, naturalmente, ha a che fare con l'equipaggiamento. Creare nuove unità significa avere la possibilità di continuare a chiedere ulteriore materiale bellico alla NATO, perché appunto tu presenti agli stati maggiori della NATO un numero di unità molto maggiore rispetto a quelle per le quali sei stato equipaggiato. Il problema però è che così tu non risolvi il problema grosso, che è quello di avere delle unità sotto organico. E è vero che al momento l'esercito ucraino si difende sostanzialmente, e quindi anche un'unità sotto organico può essere impiegata con successo in difesa, però dipende naturalmente da quanto. Si parla ormai di buona parte dei reparti ucraini ridotti più o meno al 50%. Il 50% anche per chi difende comincia a essere un numero troppo basso, ed effettivamente stiamo vedendo come avevamo detto prima, che l'esercito russo sta incontrando molto minori difficoltà ad avanzare anche in maniera abbastanza veloce. Molto spesso queste unità tendono a sganciarsi perché non riescono a difendere. In più sembrerebbe esserci un problema abbastanza marcato di diserzione e di rifiuto di obbedienza. Su questa cosa però le cifre sono complicate da comprendere. Ho letto cifre che vanno sui 100.000 uomini, mi sembra un po' esagerato oggettivamente, però sicuramente questo è un problema che si sta presentando. Inoltre, a meno di non voler abbassare l'età della mobilitazione, portarla, come qualcuno dice, a 18 anni, al momento non si vede in che modo l'Ucraina possa continuare a reclutare uomini in quei segmenti demografici nei quali la mobilitazione è attiva. Sostanzialmente tutti quelli che potevano essere reclutati in quella fascia di età sono già stati reclutati, o non possono essere reclutati per motivi di salute o altri motivi, oppure sono andati all'estero, oppure appunto hanno disertato, questo sì. E sappiamo per esempio, lo scrive Mariana Vesugla, che è una parlamentare ucraina molto patriottica ma contemporaneamente molto critica del governo, sappiamo ad esempio che ormai cominciano a essere mandati al fronte anche uomini di reparti specializzati, ad esempio quelli della contraerea, visto che, come avevamo detto prima, la contraerea comincia ad avere un problema di sistemi d'arma, alcuni di questi specialisti ormai cominciano a essere mandati al fronte come normali truppe di fanteria, il che non è mai un buon segno, naturalmente.